Io leggo a casa con voi. Insieme possiamo viaggiare con la fantasia e vivere nuove avventure. Dopo essere guarito dalla sua malattia, Victor riceve una lettera da parte del padre. Leggiamola insieme. Mary Shelley, Frankenstein, ovvero il Prometeo moderno, capitolo 6. Appena rientrai, trovai la seguente lettera di mio padre. A Victor Frankenstein, Ginevra, 12 maggio 1700 e qualcosa. Mio caro Victor, hai atteso probabilmente con impazienza una lettera che fissasse la data del tuo ritorno fra noi. E ho provato dapprima la tentazione di scriverti solo poche righe, accennando al giorno in cui ti avremmo aspettato, ma sarebbe stata una cortesia crudele e me ne è mancato il coraggio. Quale sarebbe stata la tua sorpresa, figlio mio, nel trovare lacrime e disperazione in luogo del gaio e lieto benvenuto che ti eri aspettato? E Victor, come posso parteciparti della nostra sciagura? La lontananza non può averti reso insensibile alle nostre gioie e ai nostri dolori, e come potrò ora infliggere una sofferenza a un figlio assente? Vorrei prepararti alla luttuosa notizia, ma so che è impossibile. Già ora i tuoi occhi scorrono sulle pagine in cerca delle parole che ti riveleranno l'orribile verità. È morto William, il dolce fanciullo che con il suo sorriso deliziava e riscaldava il mio cuore, che era così buono eppure così gaio. Victor è stato assassinato. Non cercherò di consolarti, ma ti riferirò semplicemente l'accaduto. Giovedì scorso, 7 maggio, io, mia nipote e i tuoi fratelli andammo a passeggiare a Plain Palace. La sera era tiepida e serena e ci spingemmo più lontano del solito. Era già buio quando pensammo di rientrare e allora ci accorgemmo che Ernest e William, i quali si erano allontanati poco prima, erano scomparsi. Ci riposammo quindi su una panchina in attesa del loro ritorno. Arrivò poco dopo Ernest e ci chiese se avevamo visto il fratello. Disse che avevano giocato assieme, che William era corso a nascondersi e che egli lo aveva cercato invano e lo aveva atteso a lungo, ma senza risultato. Questo racconto ci allarmò un poco. Continuammo a cercarlo fino a notte fatta, quando Elizabeth disse che con ogni probabilità il ragazzo era rientrato a casa, ma a casa non c'era. Tornammo con torce, perché io non potevo trovare riposo al pensiero che il mio bimbo si fosse perduto e fosse esposto all'umidità e alla rugiada della notte. Anche Elizabeth era in preda all'angoscia. Verso le 5 del mattino scoprì il mio povero bimbo, che la sera precedente avevo visto florido e pieno di salute, disteso sull'erba, livido e immoto. Intorno al collo aveva l'impronta della mano assassina. Lo portammo a casa e l'angoscia che trapelava dal mio viso fece comprendere a Elizabeth la verità. Volle a tutti i costi vedere il cadavere. Sulle prime tentai di dissuaderla, ma ella insistette e, entrata nella stanza dove giaceva, corse a esaminare il collo della vittima. Poi giunse le mani ed esclamò: «Oh Dio, ho assassinato il mio diletto bimbo!» Svenne e riprese i sensi solo a prezzo di cure assidue, ma rinvenne unicamente per cominciare a piangere e a singhiozzare. Mi disse che quella stessa sera William l'aveva pregata insistentemente perché gli permettesse di portare una preziosa miniatura che ella aveva avuto da tua madre. Il monile era scomparso ed era stata quella senza dubbio la tentazione che aveva spinto l'assassino al delitto. Al momento non abbiamo traccia alcuna di lui, anche se le nostre indagini per scoprirlo sono incessanti, ma esse non potranno restituirmi il mio diletto William. Vieni, carissimo Victor, tu solo puoi consolare Elizabeth. Ella piange di continuo e si accusa ingiustamente di essere la causa della morte del piccolo. Le sue parole mi straziano il cuore. Siamo tutti infelici, ma non è questo un motivo in più, figlio mio, perché tu torni a consolarci? La tua cara madre. Ora, Victor, ringrazio Dio di non averla lasciata vivere tanto da assistere alla morte crudele e miseranda del suo bimbo più giovane. Vieni, Victor, non coi pensieri di vendetta contro l'assassino, ma con sentimenti di gentilezza e di bontà che, invece di irritarle, guariranno le ferite del nostro animo. Entra in questa casa in lutto, amico mio, con comprensione e affetto per coloro che ami, non con odio per i tuoi nemici. Tuo affezionato e addolorato padre, Alphonse Frankenstein. Clerval, che non mi aveva perso d'occhio mentre leggevo la lettera, fu sorpreso di notare la disperazione che subentrava alla gioia da me in un primo momento manifestata nel ricevere notizie dei miei cari. Gettai il foglio sul tavolo e mi nascosi il viso fra le mani. «Mio caro Frankenstein», esclamò Henry vedendomi piangere amaramente, «sempre devi essere infelice. Che è accaduto, amico mio?» Gli feci cenno di prendere la lettera mentre agitatissimo camminavo su e giù per la stanza. Le lacrime sgorgarono anche dagli occhi di Clerval mentre leggeva il resoconto della sciagura. «Non posso darti consolazione, amico mio», disse. «La tua disgrazia è irreparabile. Che cosa intendi fare?» «Andare immediatamente a Ginevra. Vieni con me, Henry, a ordinare i cavalli». Durante il tragitto Clerval si sforzò di consolarmi, ma non fece ricorso ai soliti luoghi comuni di chi vuol confortare. Sarebbe stato inutile citare le massime degli stoici che la morte non è un male, che l'animo dell'uomo deve essere superiore alla disperazione per la scomparsa di un oggetto amato. Persino Catone pianse sul corpo del fratello morto. Così parlò Clerval mentre ci affrettavamo per le strade. Le sue parole si impressero nella mia mente e più tardi nella solitudine le ricordai. Ma allora, appena i cavalli arrivarono, montai in carrozza e salutai il mio amico. Il viaggio fu molto melanconico. Dapprima provai l'impulso di fare in fretta perché desideravo confortare i miei cari e condividere il loro dolore. Ma come mi avvicinai alla mia città natale, rallentai l'andatura. Potevo sopportare a stento la piena dei sentimenti che si agitavano nel mio animo. Sarei passato attraverso paesaggi e ambienti familiari alla mia giovinezza, ma che non vedevo da quasi 6 anni. Come doveva essere mutata ogni cosa da allora? C'era stato un cambiamento improvviso e desolante, ma 1000 piccole circostanze dovevano aver operato per gradi altri mutamenti, che per essere stati lenti non erano per questo meno radicali. Mi sentii invadere dalla paura. Non osavo procedere oltre, temendo 1000 mani senza nome, che mi facevano tremare, anche se non mi riusciva di definirli. In questo penoso stato d'animo sostai 2 giorni a Lusanna. Contemplai il lago. Le acque erano placide, tutto era calma all'intorno e le montagne coperte di neve, i palazzi della natura, non erano cambiate. A poco quella calma e quella visione paradisiaca mi tranquillizzarono e continuai il mio viaggio alla volta di Ginevra. La strada correva lungo il lago che si faceva più stretto a mano che mi avvicinavo alla mia città natale. Vidi più distintamente le pendici nere del Giura e la cima luminosa del Monte Bianco. Piansi come un bimbo. «Care montagne, mio bellissimo lago, come salutate il pellegrino! Le cime sono limpide, il cielo e il lago azzurri e placidi. È una promessa di pace o una beffa alla mia infelicità? Temo, amico mio, di rendermi noioso indugiando su queste circostanze preliminari, ma furono giorni quelli di una relativa felicità e io oggi li ricordo con piacere. Mio paese amato, chi se non colui che in te è nato può dire la gioia che provai nel rivedere i tuoi fiumi, le tue montagne e soprattutto il tuo meraviglioso lago? Pure, avvicinandomi a casa, caddi di nuovo in preda al dolore e alla paura. La notte calava sulle cose quando potei intravedere soltanto le scure montagne, mi sentii ancora più depresso. Il paesaggio mi appariva come una vasta e tetra scena di sventura e io ebbi l'oscuro presentimento di essere destinato a diventare il più sciagurato fra gli esseri umani. Ahimè, fui un buon profeta e su una sola cosa ci sbagliai. In tutta la miseria che immaginavo e temevo, non concepii nemmeno la 1/100 parte dell'angoscia che ero destinato a sopportare. Era buio profondo quando arrivai nei dintorni di Ginevra. Le porte della città erano già chiuse e fui costretto a passare la notte a Secheron, un villaggio mezza lega a est della città. Il cielo era sereno. Incapace com'ero di prendere riposo, decisi di andare a visitare il luogo dove il mio povero William era stato assassinato. Non potendo passare per la città, fui costretto, per arrivare a Plain Palace, a traversare il lago con una barca. Durante questo breve tragitto, vidi i lampi disegnare splendide figure sulla vetta del Monte Bianco. Pareva che il temporale si avvicinasse rapidamente e appena sbarcato salì su una collinetta per seguirne meglio l'approssimarsi. Avanzava, il cielo si rannuvolò e presto sentì la pioggia cadere, prima lentamente a grosse gocce, poi con violenza rapidamente crescente. Lasciai il luogo dove sedevo e presi a camminare, sebbene l'oscurità e la violenza dell'uragano aumentassero ogni minuto e il tuono rimbombasse sopra la mia testa con terrificante fragore. La sua eco si ripercuoteva da Salève, dal Giura, dalle Alpi della Savoia. I guizzi rapidi dei lampi mi abbagliavano gli occhi e illuminavano il lago, rendendolo simile a una vasta distesa di fuoco. Poi per un istante tutto piombava in un'oscurità di pece, finché l'occhio non si riprendeva dal balenio della saetta. L'uragano, come spesso avviene in Svizzera, si sfogava contemporaneamente in diverse parti del cielo. Il più violento imperversava esattamente a nord della città, su quella parte del lago compresa fra il promontorio di Berriv e il villaggio di Copé. Un altro illuminava di piccoli lampi il Giura e un altro ora nascondeva e ora mostrava la Mole, una montagna scoscesa a est del lago. Mentre osservavo l'uragano, così bello e terribile, procedevo a passo rapido. La nobile guerra del cielo elevava il mio spirito. Congiunsi le mani ed esclamai ad alta voce: «William, angelo caro, questo è il tuo funerale, è il tuo canto di morte!» Mentre pronunciavo queste parole, vidi un'ombra allontanarsi da un gruppo d'alberi vicino a me. Mi fermai, fissandola con attenzione. Non potevo sbagliarmi. Il balenare di un lampo la illuminò, delineandomene nettamente la forma. La sua statura gigantesca, il suo aspetto deforme, più spaventoso di quello di qualsiasi essere umano, mi dissero subito che si trattava del mostro, del ripugnante demone cui avevo dato vita. Che faceva lì? Era forse lui, rabbrividii all'idea, l'assassino di mio fratello? Il pensiero non mi era ancora passato per la mente che subito fui convinto della sua fondatezza. Presi a battere i denti e per reggermi fui costretto ad appoggiarmi a un albero. L'ombra mi passò accanto rapida e si perdette nelle tenebre. Nessun essere umano avrebbe potuto sopprimere quel gentile fanciullo. L'assassino era lui, non potevo dubitarne. La sola idea era una prova inconfutabile del fatto. Pensai di inseguire il demone, ma sarebbe stato vano, perché un altro lampo me lo mostrò che si inerpicava fra le rocce quasi a perpendicolo del Monte Salève, una collina che limita a sud Plain Palace. In breve egli raggiunse la vetta e scomparve. Rimasi immobile. Cessò il tuono, ma la pioggia continuò a cadere e tutto sprofondò in un'oscurità impenetrabile. Rievocai gli eventi che avevo fino allora cercato di dimenticare, tutte le tappe del mio cammino verso la creazione, l'apparizione al mio capezzale dell'opera delle mie mani, vivente, la sua fuga. 2 anni erano ormai passati dalla notte in cui egli aveva ricevuto la vita. Era quello il suo primo delitto? Ahimè, avevo scatenato per il mondo un miserabile mostro che traeva gioia dalla carneficina e dal dolore. Non aveva forse assassinato mio fratello? Nessuno può immaginare l'angoscia che mi torturò per il resto di quella notte, che trascorsi all'aperto, al freddo e all'umidità, ma non avvertii l'inclemenza del tempo. La mia mente era un turbinare di scene di sciagura e di disperazione. Immaginai l'essere che avevo gettato fra gli uomini e dotato della volontà e del potere di mandare a effetto azioni spaventevoli quali quella che aveva appena compiuto, come il mio vampiro, il mio spettro uscito dalla tomba e destinato a distruggere tutto ciò che mi era caro. Venne l'alba e io diressi i miei passi verso la città. Le porte erano aperte e mi affrettai alla casa di mio padre. Il mio primo pensiero fu di rivelare ciò che sapevo dell'assassino e di provocare in tal modo la sua immediata caccia. Ma quando pensai alla storia che avrei dovuto raccontare, esitai. Avevo incontrato a mezzanotte fra i precipizi di una montagna inaccessibile un essere che io stesso avevo creato e dotato di vita. Ricordai anche la febbre nervosa che mi aveva colto al tempo in cui risaliva la mia creazione e che avrebbe dato una parvenza di delirio a un racconto già di per sé poco credibile. Sapevo bene che avrei considerato vittima della pazzia chi mi avesse raccontato qualcosa di simile. E inoltre la strana natura di quell'essere avrebbe eluso ogni inseguimento, ammesso che mi fosse riuscito di persuadere i miei a intraprenderlo. A che cosa sarebbe servito poi un inseguimento? Chi sarebbe riuscito ad arrestare una creatura capace di scalare le pendici strapiombanti del Monte Salève? Tali considerazioni mi decisero e risolsi di tacere. Erano circa le 5 del mattino quando entrai nella casa di mio padre. Dissi ai domestici di non disturbare la famiglia e andai in biblioteca ad attendere l'ora del loro risveglio. 6 anni erano trascorsi, passati come un sogno che aveva lasciato però una traccia indelebile, e io mi trovavo nello stesso luogo in cui avevo abbracciato l'ultima volta mio padre prima di partire per Ingolstadt. Genitore amato e rispettato, egli mi restava ancora. Guardai il ritratto di mia madre sopra il camino. Rappresentava una scena realmente avvenuta, dipinta per volontà di mio padre. Caroline Beaufort, inginocchiata e in atto di disperazione accanto alla bara del morto genitore. Il suo vestito era misero, le sue guance pallide, ma c'erano in lei una dignità e una bellezza che poco concedevano a sentimenti di pena. Sotto il quadro c'era una miniatura di William, e nel vederla gli occhi mi si riempirono di lacrime. Tale era il mio stato d'animo quando entrò Ernest. Mi aveva sentito arrivare e si affrettava a darmi il benvenuto. Nel vedermi manifestò una specie di gioia dolorosa. «Ben arrivato, mio carissimo Victor», disse. «Ah, se tu fossi venuto 3 mesi fa, ci avresti trovati tutti felici e contenti. Oggi invece siamo immersi nel dolore e temo siano le lacrime ad accoglierti, non i sorrisi. Nostro padre ha un'aria davvero disperata. Sembra che questo spaventoso evento abbia fatto rinascere nel suo cuore il dolore provato alla morte della mamma. Anche la povera Elizabeth è inconsolabile», e pronunciando queste parole Ernest cominciò a piangere. «Non darmi il benvenuto a questo modo», dissi. «Cerca di essere più calmo, fai in modo che non debba sentirmi completamente infelice nel momento in cui rimetto piede nella casa di mio padre dopo una così lunga assenza. Ma dimmi, come sopporta il babbo la sciagura? E come sta la mia povera Elizabeth?» «Ella ha davvero bisogno di essere consolata. Si accusa di aver provocato la morte di nostro fratello e ciò la rende terribilmente infelice. Ma da quando l'assassino è stato scoperto...» «L'assassino scoperto? Buon Dio, come può essere? Chi potrebbe avere il coraggio di inseguirlo? È impossibile. Sarebbe come tentare di imprigionare il vento o di sbarrare con un fuscello un torrente di montagna. Non so che cosa tu intenda, ma tutti ci siamo sentiti molto infelici quando è stata scoperta. Nessuno voleva crederci da principio, e anche ora Elizabeth non vuole convincersi, malgrado tutte le prove. E in verità chi avrebbe potuto immaginare che Justin Moritz, così buona e così affezionata alla famiglia, potesse diventare d'un tratto così perfida? Justin Moritz! Povera, povera fanciulla! È lei dunque l'accusata? Ma è un errore, tutti lo sanno! Certo, nessuno crede a una cosa simile, vero Ernest?» «Nessuno ci credeva da principio, ma sono emerse poi circostanze che ci hanno quasi costretto a convincerci, e il suo contegno è stato così ambiguo da dare all'evidenza dei fatti un peso che temo non lascia speranza di dubbio. Ma ella sarà giudicata oggi e tu potrai sentire tutto.» Mi raccontò come la mattina in cui era stato scoperto l'assassinio del povero William, Justin era caduta ammalata e si era messa a letto. Alcuni giorni dopo, un domestico, esaminando per caso il vestito che ella portava la notte del crimine, aveva trovato in una tasca la miniatura di mia madre, che a giudizio comune rappresentava il movente del delitto. Il domestico l'aveva subito mostrata ad altri, i quali, senza farne cenno alla famiglia, si erano recati dal magistrato e, in seguito alla loro deposizione, Justin era stata arrestata. Quando le era stato contestato questo fatto, la povera ragazza aveva confermato in gran parte il sospetto con il suo atteggiamento terribilmente confuso. Il racconto era strano, ma non scosse la mia convinzione, e io ribattei severamente: «Vi sbagliate tutti! Io so chi è l'assassino! Justin, la povera e buona Justin, è innocente!» In quel momento entrò mio padre. Vidi l'infelicità profondamente impressa sul suo volto, ma egli si sforzò di porgermi un lieto benvenuto, e dopo che ci fummo scambiati i nostri tristi saluti, avrebbe abbordato qualche argomento che nulla aveva a che fare con la nostra sciagura, se Ernest non avesse esclamato: «Buon Dio, papà, Victor dice di conoscere chi è l'assassino del povero William.» «Lo conosciamo anche noi, disgraziatamente», rispose mio padre. «Avrei preferito ignorarlo per sempre, piuttosto che scoprire una tale depravazione e una tale ingratitudine in un essere che tanto stimavo.» «Mio diletto padre, ti sbagli, Justin è innocente.» «Se lo è, Dio non voglia che ella appaia sotto una luce di colpa. Sarà giudicata oggi e io spero sinceramente che possa essere assolta.» Queste parole mi placarono. Ero profondamente convinto che Justin e ogni altro essere umano erano mondi di colpa in questo delitto. Non temevo quindi che si potesse addurre qualche prova tanto evidente da farla condannare. In questa convinzione mi calmai e attesi il giudizio con ansia, ma senza pessimismo. Presto fummo raggiunti da Elizabeth. Il tempo aveva provocato in lei grandi mutamenti dall'ultima volta che l'avevo vista. 6 anni prima era stata una fanciulla graziosa e allegra che tutti amavano e vezzeggiavano. Ora invece, per la statura e per l'espressione bellissima del viso, era una donna. La fronte, alta e spaziosa, era indice di un'intelligenza pronta a cui andava unita una grande franchezza di temperamento. Gli occhi erano color nocciola e di una dolcezza che il recente dolore aveva velato di un'ombra triste. I suoi capelli erano di un castano scuro meraviglioso, la sua carnagione delicata, la sua figura snella e piena di grazia. Mi salutò con la più grande effusione. «Il tuo arrivo, caro cugino», disse, «mi riempie di speranza. Forse tu troverai qualcosa per scagionare la mia povera innocente Justin. Ahimè, chi può dirsi sicuro se ella viene accusata di delitto? Sono certa della sua innocenza come della mia». Doppiamente dura è la nostra disgrazia. Non solo abbiamo perduto quell'adorato ragazzo, ma questa povera fanciulla, che io amo sinceramente, sta per esserci strappata da un destino ancora peggiore. Se viene condannata, non potrò più conoscere gioia. Ma ciò non accadrà, ne sono certa, e allora sarò di nuovo felice, anche dopo la triste morte del mio piccolo William. «Ella è innocente, Elizabeth mia», dissi, «e ciò risulterà chiaro. Non temere nulla, ma rallegrati nella certezza della sua assoluzione». «Quanto sei buono! Tutti gli altri la credono colpevole, e ciò mi ha reso infelice. La reputavo infatti una cosa impossibile, e tutte queste assurde prevenzioni nei suoi confronti uccidevano in me ogni speranza e mi riducevano alla disperazione». Scoppiò a piangere. «Nipote mia diretta», disse mio padre, «asciuga le tue lacrime. Se è come credi innocente, fida nella saggezza dei nostri giudici e nella cura che avrò di impedire la più lieve ombra di parzialità». Bene ragazzi, per oggi ci fermiamo qui. La prossima volta scopriremo come andrà a finire il processo per Justin. Ciao a tutti!